vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Preferiti del mese. È giunto il momento di cogitare intorno alle cose belle da leggere, da ascoltare, da guardare, da giocare per il mese di febbraio, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Questo mese abbiamo un sacco di libri. Ho letto tanto, ho studiato tanto, sono molto contento. È stato un mese veramente florido dal punto di vista dello studio e ho letto tante cose belle e oggi ve ne consiglio alcune. Però non mancano i film, non mancano le serie TV, i documentari e anche qualcosina legato al mondo videoludico. Quindi direi di tuffarci subito in questa disamina dei consigli per questo mese. Un po' di consigli, un po' di sconsigli, ma pochi. Allora, il primo libro che vi consiglio è un libro che ho già letto tempo fa, l'ho già consigliato in passato, ne ho già discusso, ma visto che la prossima settimana c'è la live monografica su Charles Darwin, che figata, non vedo l'ora. Entro il weekend avrete il giorno corretto della monografica. Beh, allora non posso non consigliarvi L'idea pericolosa di Darwin, di Daniel Dennett. Ora, Dennett è un filosofo, è un neodarwinista, è un filosofo riduzionista, ma in modo particolare. E questo testo è molto interessante perché è un'ottima introduzione a ciò che Darwin ha fatto con la filosofia. Non Darwin in sé per sé, ma l'evoluzione del pensiero darwiniano. Sì, perché a me capita sempre di dire una cosa che ribadirò durante la monografica. Chi non accetta Darwin, chi rifiuta Darwin, non sa divertirsi. L'evoluzionismo è un pensiero divertente, ricchissimo, ed è probabilmente l'inizio di una rivoluzione mentale che ci porterà fra qualche decennio o secolo a vedere il mondo in modo radicalmente diverso da come lo hanno inteso i filosofi moderni come Hume, Locke, che vengono criticati qui in questo libro alla luce delle scoperte darwiniane. E così come lo vediamo noi, perché noi siamo ancora inesorabilmente, inossidabilmente moderni e ci portiamo dietro alcune cose della modernità. E molti, dice Dennett, temono il modo con cui il darwinismo potrà cambiare il pensiero umano, temono che l'uomo diventerà soltanto una mera macchina in mano a un destino imperscrutabile. Temono che verrà svuotato di significato la vita e via dicendo. E Dennett dice no, in realtà c'è un cambiamento. Darwin porta un cambiamento, ma non è un cambiamento che ci farà perdere queste cose. È un cambiamento che le arricchirà. E questo è un ottimo libro per vedere come verrà arricchito il nostro modo di vedere il mondo. È nutrito, sono 700 pagine anche scritte abbastanza fitte, è un'ottima edizione, questa qua di Bollati Boringhieri, a parte qualche refuso che ho trovato qua e là, ma è veramente, veramente molto bello. Quindi lo consiglio a chiunque voglia introdursi nel pensiero darwiniano e quindi è un ottimo modo per prepararsi alla monografica della prossima settimana. Trovate tutti i libri, ovviamente, sotto in descrizione. Dopodiché, il mio amato Kurt Vonnegut, Le sirene di Titano. Io voglio ringraziare il nostro follower Simone che me l'ha mandato, me l'ha regalato. Questo è un libro che io ho letto ancora durante l'università e poi è uno di quei libri che ho prestato e non mi è più tornato indietro fra le decine di libri. Anche questo qua di Dennett era esattamente, ha avuto lo stesso destino e quindi l'ho ricomprato. E qui invece sono stato più fortunato perché Simone me l'ha mandato a mo' di ringraziamento per i contenuti che faccio, quindi veramente grazie Simone. Me lo sono riletto ed è bellissimo. Le sirene di Titano è uno dei romanzi più ingenui, ma nel modo giusto, per Vonnegut. È letteralmente una favola. Una favola a livello di Mattatoio numero 5, l'altro grande romanzo di Vonnegut, ed è peraltro in controtendenza rispetto alla restante produzione letteraria di Vonnegut, perché è molto nutrito questo. Di solito invece Vonnegut, quasi tutti i suoi libri sono molto brevi, questo e Galapagos fanno la differenza in questo, ed è divertente, è bellissimo, è una satira che usa la fantascienza nel modo in cui la fantascienza dovrebbe essere usata, cioè come espediente per catturare l'emotività e poi dirti delle cose molto 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 concrete che hanno a che fare con la tua vita. Consigliatissimo, vabbè, come tutto quello che Vonnegut ha scritto. Sirene di Titano, anche questo, sotto in descrizione il link. Dopodiché, c'è un romanzo che mi ha sorpreso molto. Chi è iscritto alla newsletter lo ha già trovato nei consigli di questa settimana. Chi non è iscritto al newsletter, mannaggia voi, andate a iscrivervi alla newsletter che viene pubblicata ogni domenica, è gratuita, e dentro trovate riflessioni non richieste, consigli di lettura, divisione, articoli, consigli su video, canali YouTube, un sacco di roba interessante, approfondimenti, quindi andate a iscrivervi alla newsletter perché la domenica diventerà un giorno molto molto più bello. Ma dicevo, l'ho già consigliato ed è un libro che ho conosciuto per merito di una collaborazione con la casa editrice e con un'agenzia che l'ha pubblicizzato ed è Piranesi di Susanna Clark. È un libro che inizialmente non ha suscitato il mio interesse. Ho letto la scheda e mi pareva interessante e invece è proprio bello. Al di là che del fatto che riesce a usare anche la mitologia in un modo molto originale, però è proprio piacevole da leggere. È un testo che mi ha catturato l'attenzione ed è un testo che entra in alcuni misteri, in alcune simbologie molto profonde che mi hanno catturato. Parla di questo artista poco conosciuto, della simbologia, della storia dei suoi simboli e riesce a trascinare il lettore in un mondo che io personalmente ignoravo ed è molto molto bello. Quindi ve lo consiglio, è un romanzo ed è piacevolissimo, quindi ve lo leggete secondo me anche se sono 250 pagine, però è un romanzo veramente che se ti cattura l'emozione ti porta via per due giorni, quindi veramente consigliato, un ottimo libro che non pensavo. Dopodiché facciamo una cosa strana, oggi recensisco non un libro, ma il nuovo lettore ebook, perché voi sapete che io sono un amante di ebook, sono un lettore di ebook, leggo qualsiasi genere di libro, anche in formato elettronico, è molto comodo e ho dovuto fare il cambio perché prima avevo il Kindle Paperwhite che però aveva gli 8 giga di memoria e sono finiti gli 8 giga e ho dovuto prendere quello da 32 giga. E allora mi sono preso l'Oasis che è l'ultima versione del Kindle. Ora, io non so se voi siate appassionati di ebook, so che tanti hanno questa cosa, no, a me piace il feticcio della carta, io leggo tanto libri cartacei quanto libri elettronici, il Kindle è uno strumento straordinario, poi per uno che viaggia molto è assolutamente fondamentale. E allora vi dico quali sono i pregi di questo Oasis, anche comparato ai Kindle precedenti. Io ho avuto, questo è il mio terzo Kindle, prima ho avuto nel 12 addirittura, ho avuto il primo Kindle, quello senza retroilluminazione, quello classico, che è durato fino al 2016 circa, quando ho preso il Paperwhite, 16 o 17, e il Paperwhite è retroilluminato, quindi è molto utile per leggere anche al buio, e dà un'ottima caratteristica perché la retroilluminazione non stanca l'occhio, infatti non è come un pannello LCD che la luce blu ti raggiunge direttamente l'occhio, ma sono luci trasversali che illuminano direttamente la pagina. Oltretutto la pagina è, lo schermo anzi è in electronic ink, quindi non ci sono assolutamente, non è stancante come leggerlo dall'iPad o dallo schermo di uno smartphone, perciò è veramente come leggere un libro cartaceo. E appunto ho dovuto fare il salto perché io ho tanti libri nella mia memoria del Kindle e sono passato dagli 8 giga del Paperwhite a questi 32 giga. La differenza fondamentale fra l'Oasis e il Paperwhite, oltre che il prezzo, perché il Paperwhite costa, attualmente mi sembra siamo sui 90 euro, questo qua costa 240 euro, certo sono anche 32 giga di memoria, però la cosa che sto apprezzando veramente tanto, oltre alla velocità, il mio Paperwhite era diventato lentissimo, veramente lentissimo, l'avete visto anche durante la live su Kafka, dovevo cambiare pagina e ci mettevo un sacco di tempo, credo che sia dovuto anche alla memoria completamente piena e quindi magari liberando memoria quella cosa lì si risolve, però la cosa che sto apprezzando molto, oltre al fatto che lo schermo, ecco che adesso ho anche spento, hanno messo il tasto di accensione in un posto un po' strano, avrei preferito fosse laterale, comunque dicevo, oltre al fatto che lo schermo è molto più ampio, quindi ha un'esperienza di lettura migliore, ma soprattutto la cosa che apprezzo è la illuminazione gialla. Come vedete si può fare la pagina illuminata in giallo, e questo di sera è un vantaggio enorme, perché veramente, per quanto dicevo, la luce del paper white non stanca, però comunque al buio la luce blu dopo un po' ti rompe le palle. La luce gialla invece non stanca minimamente l'occhio, e questa è una scelta che io ho apprezzato moltissimo. Per chi ha tanti ebook è un'ottima scelta, è una bella esperienza di lettura, è leggerissimo, peraltro in alluminio, quindi anche molto più resistente rispetto ai precedenti in plastica. E io lo consiglio veramente perché è un bel oggetto, è bello leggere. Poi un giorno devo fare un bel daily cogito dicendovi come uso io gli ebook, perché io una cosa apprezzo degli ebook, il fatto che quando tu sottolinei e evidenzi qualsiasi cosa, quella viene messa in un piccolo quadernetto elettronico con i miei ritagli, ed è fantastico avere tutte le evidenziazioni con pagina, il momento in cui l'ho presa. È veramente una cosa spettacolare, e quindi ve lo consiglio. Se siete di quelli convinti che in realtà l'esperienza cartacea del libro sia insostituibile, io vi dico che è un pregiudizio che si può smontare facilmente cominciando a leggere ebook e capendo che invece è un'esperienza veramente fantastica. Ma adesso direi di consigliarvi allora due titoli che ho scaricato recentemente, che ho letto durante il mese di febbraio, sì, proprio, che ho messo qui nel mio lettore ebook. Allora, il primo è il libro che mi ha consigliato durante la cogitata Giorgio Taverniti, libro di Joseph Campbell dal titolo L'eroe dai mille volti. Questo testo, vi faccio vedere anche la copertina già che ci siamo, così insomma, eccolo qua. Questo testo è un vero gioiello. Sarà che ho preparato il mese scorso la monografica su Jung, e quindi per un mese abbondante mi sono riletto testi di Jung, testi legati alla simbologia, agli archetipi e via dicendo, ma questo testo di Campbell è arrivato proprio a puntino, perché è un testo in cui Campbell cerca di dire perché nella favola e nell'epica, non solo occidentale ma anche quella orientale, fondamentalmente di ogni cultura e di ogni epoca, la figura dell'eroe vive delle storie molto molto simili. Quindi, per esempio, quando l'eroe ha la sua discesa negli inferi e la sua trasfigurazione, questo elemento in ogni cultura, in ogni epoca, in ogni storia avviene con dei connotati ben precisi. Uno potrebbe dire, ma perché gli autori mancano di fantasia? Non è così. In realtà quello avviene perché il simbolo, secondo Campbell, ha una connotazione psicologica. E in questo, ovviamente, riprende a piene mani le teorie di Jung. Jung diceva, guardatevi la monografica, che il simbolo, l'archetipo, ha quel connotato, quel contenuto, perché porta con sé aspetti strutturali della nostra psiche, e non solo quella individuale, ma quella culturale, antica, ancestrale. E quindi l'eroe funziona in un certo modo perché è letteralmente una macchina simbolica. E questo libro è bellissimo. Per esempio, io, pur avendo letto sia i Vangeli, le vite di Gesù e via dicendo, sia testi che raccontano le vicende del Buddha, mi sono trovato di fronte a dei ragionamenti qui che Campbell propone e che ti mostrano come in realtà la figura di Gesù e di Buddha abbiano delle somiglianze molto più profonde rispetto a quelle che mi sembrava di aver colto in autonomia. E questo perché ovviamente Campbell dice i simboli hanno un contenuto preciso che va conosciuto, e forse io non ero così dentro a questo tipo di ragionamento. Quindi che poi uno riesca ad acquisire più o meno scetticamente questi ragionamenti, sicuramente il libro di Campbell è un arricchimento, e io ve lo consiglio perché è veramente veramente molto bello. Le storie vengono scritte in un certo modo fin dalla notte dei tempi, perché noi siamo costruiti in un certo modo, e quindi riconoscere il valore dei simboli significa capire alcuni aspetti del come siamo costruiti, e credo che non sia un pensiero da scartare a priori, anzi molto molto interessante. Dopodiché l'altro ebook che vi consiglio è il libro, l'ultimo in realtà, che è un'estrapolazione da altre sue opere, di Luciano Floridi, che è Il verde e il blu. L'ho citato durante la puntata sul discorso di Mario Draghi, e idee ingenue per migliorare la politica. Verde e blu sono i colori della nuova politica, secondo il filosofo Luciano Floridi, che insegna ad Oxford e prima o poi avremo qua su Daily Cogito, spero più prima che poi, vista l'importanza e l'attualità delle sue idee. Non è un caso che Draghi abbia citato nel suo discorso proprio delle prospettive legate all'ambientalismo che vanno nel senso descritto da Floridi, il verde e il blu, cioè la rivoluzione green non può assolutamente prescindere dalla rivoluzione blu, quella dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, della cibernetica, del digitale. Sono cose che andranno insieme, il blu a rappresentare le connessioni tra città, tra realtà, tra nazioni, tra idee, e il verde ovviamente la restaurazione di una relazione pacifica con l'ambiente, mettiamola così. E quindi questo è un libro veramente interessante, che poi non tocca soltanto le tematiche ambientaliste, e peraltro, lo ribadisco, andando verso un ambientalismo di sviluppo e non di inviluppo, la cosa che mi interessa veramente di questo libro è questa, ma non solo in quel senso, parla anche della burocrazia, parla di tante cose che durante il discorso di Draghi sono emerse, del ruolo della politica, del ruolo della tecnologia nella politica. È un libro interessante, peraltro dal mio punto di vista è un ottimo libro introduttivo al pensiero di Floridi, perché se poi vi piace questo potrete leggere Pensare l'infosfera, La quarta rivoluzione e anche i libri scritti in inglese che vi consiglio e trovate sempre sul Kindle Store. Molto molto interessante. Due consigli di ascolto, anche quindi non tanto audiolibri quanto due podcast, perché voi sapete che Storytel è partner di Daily Cogito e quindi io vi dico che se usate il link che trovate in descrizione di Storytel, oppure se siete in live basta scrivere, basta guardare il messaggio che viene spammato periodicamente in chat, potete accedere a Storytel con quel link per 30 giorni gratuitamente. Questo mese mi sono ascoltato un bellissimo podcast originale che è Sezione Mitologia, un podcast che racconta alcune storie legate alla mitologia. Credo sia una prima stagione quella che è pubblicata su Storytel, mi è piaciuto tanto perché a me la mitologia piace. E lì è raccontata in modo fresco, è raccontata in modo interessante, e quindi credo che sia un'ottima introduzione a quel tipo di tematica che molto spesso alcuni di noi hanno conosciuto attraverso, non so, da Hercules ad altre storie, vi dicendo, però la mitologia è una di quelle cose che tutti sanno ma pochi conoscono. È un ottimo modo per introdursi all'ambiente della mitologia, quindi ascoltatevelo usando il link di Storytel. E poi il secondo consiglio invece non l'ho ascoltato ma l'ho fatto, sto parlando del mio ultimo podcast originale per Storytel, Cose Serie, 8 puntate con altrettanti filosofi che mi hanno aiutato a raccontare la connessione fra cultura pop e filosofia. È un podcast con 8 puntate di 30 minuti ciascuna e ci sono più di 30 fra serie TV, film e videogiochi che vengono citati, sviscerati, e ovviamente tanti filosofi, tante intuizioni, tanti concetti per capire un po' meglio il modo con cui la cultura contemporanea usa e interpreta la filosofia. Quindi poi se lo ascoltate vi raccomando anche di lasciarmi una recensione su Storytel e sono certo che se lo ascolterete non ve ne pentirete. E questo è quanto per la lettura, o comunque la letteratura, mettiamola così. Adesso vediamo ai film. Ho visto pochi film questo mese, ma ce ne sono alcuni che mi sento di discutere con voi brevemente. Allora, il primo è The Weatherman su Prime Video, questo film che io ho visto quando uscì nel 2005 e me lo sono rivisto in questi giorni perché Arianna non l'aveva mai visto e quindi ho detto ma sì dai, poi c'è Nicolas Cage che è sempre un plus per qualsiasi film e quindi me lo sono visto volentieri. È un film molto carino, è la storia di questo professionista del meteo, ma non uno che sia un generale dell'aeronautica, no, è semplicemente un pinco pallino che sa presentare il meteo in televisione. Ed è uno sfigato, fondamentalmente, uno sfigato che non ha impatto sulla realtà e il cui impatto è pari a quello delle sue previsioni meteo, cioè non riesce mai a connettere la propria previsione sulla realtà a quello che poi la realtà effettivamente porta. E quindi c'è questa connessione stramba fra il suo lavoro e la sua vita. È un film sicuramente depressivo, perché qui c'è veramente Nicolas Cage nella parte dello sfigato più sfigato del mondo, che non riesce a comprendere chi lo circonda e via dicendo, e devo dire una cosa. Devo dire che è un film invecchiato malissimo, ma non per colpa del film. E questo mi ha fatto riflettere. Il film è ancora molto bello, è ben recitato, c'è una bella regia, una bella fotografia, e devo dire che secondo me è apprezzabile. Solo che nel corso degli ultimi 16 anni, di film così, ne sono venuti fuori avalanghe, letteralmente a valanghe sulla figura della persona sfigata che subisce la realtà e che non riesce a interpretarla e farla propria e via dicendo. E quindi, pur essendo un film che secondo me si fa vedere, è invecchiato male, perché nel frattempo ne abbiamo visti talmente tanti di quel tipo lì che sembra roba vecchia. E il cinema molto spesso ha questo aspetto. Uno dei primi film che racconta quel tipo di aspetto, almeno negli ultimi 20 anni, diventa vecchio velocemente. E quindi secondo me è un peccato questo. Ma secondo me comunque potete dargli un'opportunità. Poi, ripeto, c'è Nicolas Cage nella parte di se stesso, e quindi non c'è niente di meglio che questo. Il secondo film invece molto divertente è Moonwalkers. Moonwalkers, sempre su Prime Video, mi è piaciuto proprio tanto. Allora, Moonwalkers racconta il momento in cui la NASA deve arrivare sulla Luna, ma ci hanno paura di non riuscirci. E ovviamente, di conseguenza, hanno paura che i russi arrivino per primi. E quindi cosa fanno? Danno via a quel complotto che oggi tutti quanti dicono che in realtà è stato Kubrick a filmare le immagini dell'allunaggio. E in questo film si immagina, perché poi ovviamente è tutto un gioco di immaginazione, che mentre l'Apollo 11 va verso la Luna, c'è il piano B, cioè un ex generale che ha combattuto in Vietnam viene incaricato dai servizi segreti di contattare Kubrick per fargli girare delle scene dell'allunaggio nel caso l'allunaggio dell'Apollo 11 non fosse andato a buon fine. Solo che va tutto storto, ed è un film comico, è un film che ripercorre quell'epoca in cui il cinema indipendente era fatto soprattutto di fattoni completamente sfasati e vogliosi soltanto di visioni oniriche, ed è molto molto divertente. Peraltro devo dire che nella seconda parte prende anche degli aspetti quasi splatter molto interessanti. Però è un film molto divertente, ve lo consiglio, è anche intelligente, cioè riesce a raccontare una cosa in modo intelligente, quindi guardatevelo perché non ve ne pentirete. Ho rivisto altri due film durante questi giorni, ma non voglio parlarvene adesso perché ci farò due Daily Cogito. Uno è Shrek, sia il primo che il secondo. Settimana prossima vi faccio una puntata su Shrek contro Jung, e sarà molto divertente. E poi un altro film che io adoro, ed era tanto tempo che non vedevo, ed è invecchiato benissimo, ed è The Truman Show. Anche lì ci facciamo una bella puntata di Daily Cogito, per cui non voglio bruciarmi dei ragionamenti durante questi preferiti del mese, ma magari per prepararvi a quello che dirò, riguardateveli durante il weekend, che male non vi farà. Serie TV, velocissimamente, perché sennò questi preferiti durano una vita e mezza. Sto riguardando, dopo 15 anni, Doctor House. Arianna non l'ha mai visto, io durante l'università è una serie che ho adorato. Ho adorato per due aspetti. In primo luogo per la totale sospensione dell'incredulità che Doctor House ti impone. Il fatto che in Doctor House ogni caso sia un caso rarissimo, un caso che ha una possibilità su 2 milioni, e guarda caso tutti quanti in quell'ospedale, in quel territorio lì. Dr. House sta alla medicina come la signora Fletcher, la signora in giallo, sta all'omicidio. È chiaro che è l'influenza di Dr. House, quindi in realtà lui non è soltanto quello che cura la gente, ma porta pure sfiga. E il secondo aspetto è il personaggio di Dr. House, perché io credo che il personaggio di Dr. House, interpretato da un magistrale, Hugh Laurie, sia interessantissimo sotto tanti punti di vista. Anche lì vorrei farci un Daily Cogito, ma prima insomma voglio rivedermi tutta quanta, almeno fino alla quinta stagione, perché secondo me fino a lì vale la pena di essere visto. Però il cinismo di House è un cinismo molto interessante, perché non è il cinismo fine a se stesso, è un cinismo molto profondo. In effetti è uno dei personaggi, ed è il motivo per cui secondo me la serie è bella da vedere ancora oggi, è uno di quei personaggi il cui ciclo narrativo ha una coerenza incredibile e approfondisce i motivi di quel cinismo, però senza volerlo giustificare, non diventa mai tenero nei confronti di House, e questa è una cosa molto molto bella. E quindi sicuramente prima o poi riparlerò anche di questa serie. Dopodiché sto guardando, anche questa è ongoing, Sampa. La serie su San Patrignano, che devo dire è interessantissima. Sono arrivato alla terza puntata ed è una serie equilibrata, perché tratta di una tematica molto particolare. San Patrignano era quel luogo dove fra gli anni 60 e fino ancora ad oggi in realtà venivano a rifugiarsi i tossicodipendenti che non trovavano più spazio nella famiglia e via dicendo, e dovevano disintossicarsi. E quindi Sampa finora, ripeto, sospendo il giudizio definitivo fino alla fine della serie, poi probabilmente ne parlerò di quanta roba devo parlare su Daily Cogito, cazzo, però dicevo, è molto onesta perché riesce a portare in modo equilibrato tanto le luci quanto le ombre di questa istituzione problematica sotto mille punti di vista, e per ora mi sta piacendo soprattutto l'impostazione di testimonianza, perché in effetti c'è uno sguardo molto neutrale da parte degli autori di questa serie e uno sguardo molto puntato sulle testimonianze. E questo è interessante perché ci permette di scremare molto il nostro stesso pregiudizio. E quindi è una serie che finora mi sta interessando molto. Ne parleremo alla fine della visione. L'ultima serie che vi consiglio, ho iniziato a vederla con Fede qua durante i pranzi ai Cogito Studios e poi me la sono continuata per i cazzi miei. Ah, Fede, ti piace questa? Ed è Parola di allenatore. È una serie di documentari su allenatori di ogni sport. La puntata su Doc Rivers, quindi sulla pallacanestro, è spettacolare, ma poi ci sono puntate sul calcio con Mourinho, sul tennis con l'allenatore di Serena Williams. È molto bella. Certo, è una serie motivazionale, mettiamola così, quindi uno la guarda per avere qualche citazione in più da portare al pub con gli amici, quando i pub riapriranno ovviamente, però è una serie molto, molto carina, anche lì è ben costruita. Netflix da questo punto di vista sta facendo un bel lavoro, perché ci sono tante serie di tema ma episodiche, anche per esempio la serie sui misteri irrisolti, la serie sulle invenzioni, sono delle serie che hanno un fil rouge, però ogni puntata è a sé stante e sono ben costruite perché si vede che c'è un impianto narrativo che funziona e che stanno ripetendo. E quella sugli allenatori mi è piaciuta molto. Chiunque sia appassionato minimamente di sport, secondo me dovrebbe vederla perché è molto molto interessante. Ultima sezione, però piccola piccola, videogiochi, perché ormai metto sempre questa sezione nei preferiti. Sto per finire Death Stranding. Non ci sono ancora arrivato, ma sto per finire. Mi mancheranno, credo, dalle 8 alle 12 ore, quindi nell'arco di una settimana di 10 giorni dovrei riuscire a finire. Allora, Death Stranding, vi dico la sensazione verso la fine, poi anche lì sicuramente ci facciamo una puntata perché ci sono delle cose molto interessanti. Voglio fare una puntata sulla teoria dello Stato in Death Stranding, che è molto 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 particolare. Ho un timore enorme della supercazzola, cioè vi dico, ogni passo che faccio con Sam Porter Bridges mi porta a dire: Dio, ti prego, non portarmi verso una supercazzola. Perché è un videogioco che mi ha catturato molto emotivamente. Ha dei temi straordinari, non ultima la natura della morte. Di supercazzole già ce ne sono state tantissime. Per esempio la supercazzola a un certo punto di Hartman, che ti spiega perché il Death Stranding è connesso al modo con cui gli egizi vedevano la morte. E quando mi son letto quel brano ho detto: ma cosa è successo alla mente di colui che o colei che ha scritto questa roba? Perché c'è un problema qui. E ci sono dei problemini narrativi, non ultimo il fatto che tutte le mini storie, non faccio nessuno spoiler, ma insomma la storia di Mama, per esempio, la storia stessa di Hartman, siano un po' incollate lì. Cioè Hartman è un personaggio che tu vedi per tutto quanto il gioco, però a un certo punto il videogioco dà un focus su di lui e ti vengono raccontate un sacco di cose sulla sua vita, su questo personaggio, che dici: come hanno fatto a non emergere un po' prima, in un qualche modo? Quindi è molto strano il modo in cui è composta la narrazione, però il gameplay secondo me è fenomenale, uno dei giochi più rivoluzionari dal punto di vista del gameplay, quindi del proprio dei movimenti, dell'equilibrio, del gioco e via dicendo. Mi sta piacendo tanto e non sento mai la stanchezza di una sessione di gameplay, quindi questo mi piace. Arrivato alla fine ci faccio una puntata fatta bene. Infine, sto giocando a Super Mario 3D World, che aspettavo con spasmodico interesse, perché io l'ho già giocato per Wii U, ancora 4 anni fa circa, ed è uno dei Super Mario più sottovalutati di sempre. bellissimo, ma ovviamente essendo della Wii U purtroppo ha avuto poco successo. E non vedevo l'ora per giocarci insieme ad Arianna, perché ragazzi, vedere Arianna che gioca a Super Mario 3D World è qualcosa di fenomenale. Sono tentatissimo di fare un gameplay con Ari per farvi vedere tutte le bestemmie che vengono fuori, perché Ari non è cresciuta con i videogiochi, quindi lei col videogioco c'ha un rapporto molto molto particolare, direi un rapporto molto borderline, ed è molto divertente questa cosa. Quindi vediamo, magari ci sarà un momento in cui su Twitch in diretta ci ritagliamo un'ora per farvi vedere un gameplay di me e Ari, io che faccio Luigi e lei che fa Todd. È qualcosa di fenomenale. Se facessimo solo live così saremmo già milioni di iscritti probabilmente, ma la nostra reputazione verrebbe completamente sgretolata, e non è proprio il caso. E ovviamente ho anche cominciato invece quello da solo, Bowser's Fury, che è unito al bundle con Super Mario 3D World, e sono stupito, pensavo fosse un minigioco così, e invece è un Super Mario a sé stante. E quindi io sono felicissimo di questa cosa, perché è veramente un Super Mario che peraltro ha dei sorprendenti richiami con Super Mario Sunshine, che a me non piace, non mi è mai piaciuto, non mi è piaciuto neanche quando l'ho rigiocato per Switch qualche mese fa, però Bowser's Fury, cazzo, invece è molto bello, e quindi me lo sto godendo. Anche lì, magari non in un Daily Cogito, ma quale sui social, vi do qualche ulteriore opinione nei prossimi giorni. E questo è tutto per i preferiti del mese. Era tanta roba, ve l'ho detto. Prima di lasciarvi voglio però annunciarvi i prossimi due ospiti per la settimana. Che ne dite? Settimana prossima abbiamo due ospiti spettacolari, tutti e due dal vivo qui ai Cogito Studios. Sì, perché mercoledì 24 febbraio avremo in live qui con noi Massimo Polidoro, e non vedo l'ora perché Massimo, oltre ad essere un ascoltatore di Daily Cogito, è una persona di cui ho grande stima, autore di testi, direttore del CICAP, persona molto coinvolta nell'ambito del debunking, ma anche non solo, anche ovviamente nella divulgazione culturale, e quindi sarà qui con noi mercoledì 24 febbraio alle 18 la live, quindi segnatevi l'appuntamento. Il giorno dopo, sempre alle 18, avremo qui Kal-El, Adrian Rednick, autore di libri fantasy, youtuber, creatore di contenuti ed appassionato di Tolkien, Harry Potter, e quindi faremo una chiacchierata a fiume su tutto quello che amiamo nell'ambito della fantasia. Perciò ci aspetta una chiusura di febbraio veramente, veramente ricca, anche perché c'è, oltre a tutto ciò, la monografica su Darwin, che nei prossimi giorni vi verrà comunicato il giorno della live. E quindi, insomma, non vi resta nient'altro che sostenere quello che facciamo per farci portare sempre cose di alto livello. Se siete in live non andatevene, adesso chiacchieriamo un po' in chat. Per tutti gli altri, condividete, iscrivetevi, diffondete, fate conoscere Daily Cogito, passate una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.